Allora, secondo Re 20, così dice il Signore sia lodato. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai e non guarirai. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore, dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene agli tuoi occhi. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al centro della città quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: torna indietro e di ad Ezechia, principe del mio popolo. Così parla il Signore, Dio di Davide tuo padre: ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco. Fra 3 giorni salirai alla casa del Signore. Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo. Isaia disse: prendete un impiastro di fichi secchi. Lo presero e lo misero sull'ulcera e il re guarì. Ezechia aveva detto a Isaia: da quale segno riconoscerò che il Signore guarirà, mi guarirà e che fra 3 giorni salirò alla casa del Signore? E Isaia gli aveva risposto: eccoti da parte del Signore il segno, da cui riconoscerai che il Signore adempirà la parola che ha pronunciata. Vuoi tu che l'ombra si allunghi per 10 gradini, ovvero retroceda di 10 gradini? Ezechia rispose: è facile che l'ombra si allunghi per 10 gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini. Il profeta Isaia invocò il Signore, il quale fece retrocedere l'ombra di 10 gradini sui gradini di Acaz sui quali era discesa. In quel tempo Berodac, Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato. Ezechia diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose: l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli disse: che hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti? Ezechia rispose: sono venuti da un paese lontano, da Babilonia. Isaia disse: che hanno visto in casa tua? Ezechia rispose: hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore, ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia e non rimarrà nulla, dice il Signore. Fratelli, io questa mattina, con l'aiuto del Signore, voglio parlare delle ricchezze di Ezechia. Ezechia fu un uomo benedetto dal Signore, un uomo che ha avuto anche una vittoria da parte del Signore, del re d'Assiria, questo è scritto più indietro, una vittoria senza andare alla guerra, una vittoria che lui non ha combattuto, lui e il popolo, ma siccome questo re d'Assiria si azzardò contro il popolo di Dio e contro Ezechia e contro il Dio del popolo suo, dicendo: quale Dio vi libererà dalla mia mano? Vedete tutti quei popoli che abbiamo conquistato io e i miei padri? I loro dei non hanno potuto fare niente, quanto più il Dio di Ezechia. E allora che è successo? Che Ezechia pregò il Signore con il profeta Isaia e Dio colpì tutti gli uomini valorosi della Siria E il re personalmente, Assiro, fu assassinato dai suoi figli. Quindi ebbe questa grande vittoria, ma ebbe anche una prova, una malattia, come abbiamo letto, capitolo 20. Il messaggio di Dio per Ezechia attraverso il profeta Isaia fu proprio questo, di andare e portare questo messaggio. Ma dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai. Ezechia in quel momento rimase solo, mentre Isaia se ne andò, e scoppiò in un gran pianto, ma rimase solo col Signore. Questa è la cosa più importante. Piangiamo, no? Ma piangiamo alla presenza di Dio, piangiamo alla presenza di Dio. E quindi pregò il Signore in quel grande pianto, e il Signore ordinò di nuovo a Isaia, che non era neanche arrivato a casa, dicendo: torna indietro, perché io voglio guarire Ezechia. E così fu. Dicevo che fu un uomo benedetto dal Signore, un uomo reso da Dio vittorioso, ma un uomo arricchito da Dio. Infatti la parola di Dio dice che Dio aveva dato ad Ezechia oro, argento, pietre preziose, olio finissimo, aromi. Poi se leggiamo nei secondo cronache, lo stesso passo, e non lo leggo perché è lungo, aggiunge altre ricchezze: olio, grano, mandrie a non finire, di bestiame grosso, minuto. Ma che cosa aveva? Tanto che fece costruire tanti magazzini per riporre tutte queste ricchezze. Fratelli miei e sorelle, noi dobbiamo custodire il tesoro che Dio ha dato a ciascuno di noi, perché Dio ha dato un grande tesoro, e dobbiamo custodirlo nello scrigno dei nostri cuori. I tesori vanno custoditi. Voi vi siete trovati col portafoglio pieno di soldi qualche volta? Io sì, no? Quando mi sono pagato. Ma mai ho permesso che qualcuno mi rubasse il portafoglio. Sono stato molto, ma molto, molto attento, perché i soldi io li sudo, e penso che anche voi, no? Ed è giusto che noi custodiamo le cose che hanno valore. E quello che Dio ci ha dato a ciascuno di noi non è qualcosa di poco, che ci basta giusto per sopravvivere, ma Dio ci ha veramente arricchiti in un modo grandioso, glorioso, è vero? Vogliamo dare gloria al nome del Signore, fratelli, e esprimerci glorificando Dio questa mattina insieme a quello che dice Paolo agli Efesini: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Non dice ci benedirà quando andremo con... ci ha benedetti. Io e te non abbiamo più motivo di piangere, non abbiamo più motivo di lamentarci, non abbiamo più motivo di vivere una vita altalenante. Una volta prendiamo il cielo con le mani, una volta siamo sulla polvere giù della terra. Non è così, fratello. Se noi pensiamo a quello che Dio ci ha donato, dobbiamo glorificare soltanto il Signore e basta. E anche nei momenti tristi che possono capitare, della prova, aggiungete qualsiasi cosa, vogliamo dare gloria a Dio. Amen. Ezechia cosa fa? Quando fu guarito, non solo, ma Dio fece un prodigio, perché lui ha chiesto un segno, abbiamo letto. E Isaia dice: questo segno ti sarà dato. Vuoi che l'ombra si allunghi di 10 gradini? Era un, come dire, uno strumento allora, no? Che segnava questo tempo. Vuoi che si allunghi di 10 gradini sui gradini di Acaz, o che retroceda l'ombra? Isaia dice: è facile che si allunghi, che retroceda. E ci fu un prodigio operato divinamente da Dio, dall'alto. Non so come spiegarvelo e non posso spiegarvelo, ma Dio mise mano personalmente, Lui che è il creatore del cielo e della terra, mise mano all'universo. Questo evento, che è accaduto per opera di Dio ai tempi di Ezechia, era accaduto anche, se vi ricordate, ai tempi di Giosuè, perché ci fu un'ardua battaglia e Giosuè ingenuamente, sinceramente, fece una preghiera che potrebbe essere sbagliata, però Dio ascolta, no? Quelle preghiere sincere. Dio dice: sole, fermati su Gabaon. Non è il sole che gira intorno alla terra, sappiamo, ma è la terra. Però Dio acconsente. Ci fu un giorno tutto intero di sole e sole che sì, loro potevano combattere con la luce del giorno e hanno vinto questa battaglia per opera del Signore. Questo è importante perché tutto questo che è successo, questo prodigio e la guarigione di Ezechia fu saputo dai popoli vicino a Israele e fu saputo anche ai popoli lontani, perfino a Babilonia, che allora studiava anche astronomia. Non erano lo studio come oggi, no? La tecnologia avanza, è andata sulla Luna, allora no, si sapeva poco, però già studiavano da allora a Babilonia su astronomia. E sapendo tutto questo, Babilonia cosa fa? Invia degli uomini da Ezechia con una lettera, probabilmente per congratularsi, e un dono, sempre attraverso questi uomini, da portare a Ezechia per la guarigione. Quando si presentarono là, furono accolti con tanto entusiasmo da Ezechia e quindi fece vedere tutto quello che lui aveva di più prezioso, i tesori, no? Oro, argento, pietre preziose, l'abbiamo letto, tutto ciò che aveva un grande valore. Isaia, il profeta, seppe questo, andò da Ezechia e disse: cosa, da dove vengono questi uomini, da dove sono venuti, chi sono, cosa hanno visto a casa tua? Ed Ezechia gli disse tutto. Ed ecco la sentenza da parte del Signore: verranno giorni che tutto quello che tu hai fatto vedere a questi uomini, un giorno verranno da Babilonia, verranno a portare tutto questo e lo trasporteranno a Babilonia. Ecco perché, siccome il Signore ci ha arricchiti di ogni benedizione, no? Nei luoghi celesti, e ogni giorno noi dobbiamo dare gloria a Dio perché vediamo la mano di Dio nei nostri confronti, e quindi dobbiamo custodire, fratelli cari e sorelle, tutto ciò che Dio ci ha dato di più prezioso nella nostra vita. Con questo non significa che lo dobbiamo custodire e non condividere. Noi dobbiamo custodire affinché con la nostra trascuratezza, con la nostra superficialità, può capitare, no? Spero tanto che non capita, ma può capitare, possiamo perdere questi tesori. Il re di Babilonia non fa altro che venire prima a visitarci in un modo sottile, 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 sottile. Manda degli inviati. Con una lettera si è presentato da Ezechia, di congratulazione per il prodigio, con un regalo per la guarigione. Per il momento gli è interessato soltanto guardare ciò che aveva più prezioso. Poi vediamo e lo leggiamo che poi prende con violenza e lo porta a Babilonia. Satana, l'usurpatore, viene chiamato, prende con violenza. E noi dobbiamo stare attenti alle sue strategie, dice la parola di Dio. Non dobbiamo sottovalutare quello che lui è. È vero? Capitolo 10 di Giovanni, verso 10, dice proprio questo Gesù: il ladro non viene se non per rubare, distruggere e ammazzare. Io sono invece venuto per dare la vita e affinché l'abbiano in esuberanza o abbondanza. Fratelli, stiamoci in allerta. Ezechia fu molto, molto ricco da parte del Signore. Le ricchezze di Ezechia si potevano chiamare con un nome: oro, argento, pietre preziose, bestiame grosso e minuto, olio, grana, vino, eccetera, eccetera. E le nostre hanno un nome, fratelli, sorelle. Come possiamo chiamare le ricchezze che Dio ci ha dato? La salvezza, col nome della salvezza, col nome del battesimo dello Spirito Santo, col nome dei doni dello Spirito. E possiamo anche continuare, ma ci sarebbe una grande lista da fare. Possiamo concludere con una parolina: la vita eterna. E abbiamo detto proprio il massimo, è vero? E noi che siamo su questa terra, nonostante un giorno saremo trasportati da questa terra nel cielo e vivremo la vita eterna, già noi la viviamo adesso, la vita eterna. Quando noi saremo chiamati dal Signore, ciascuno di noi, noi continueremo, no? Quello che già noi stiamo vivendo oggi sulla terra, non che andremo a vivere e allora godremo tutto pienamente. Sì, è vero, però già oggi noi godiamo la parte del cielo, la vita eterna, già noi ce l'abbiamo e la godiamo. Gloria a Dio per questo. Vogliamo custodire gelosamente, perché qualcuno ce lo può rubare, per la nostra forse superficialità può essere persa. Vi ricordate cosa è successo a Sansone? La storia di Sansone la conosciamo bene, vero o no? Dio suscita quest'uomo per la liberazione del suo popolo Israele, che era sotto il dominio dei Filistei. E a Sansone fu dato da parte di Dio cosa? Una grande forza. Non era una forza che veniva dall'umano. Sì, i Filistei hanno avuto pure i loro eroi, Goliath, vi ricordate? Un uomo possente, alto, non so se era 2 metri e qualche cosa, no? E faceva paura terribilmente a Israele. Quando lui compariva, battaglia, il popolo indrettigiava. Ma gloria al Signore. È bastato un piccolo pastorello, Davide, per distruggere quest'uomo, uccidere quest'uomo soltanto con l'aiuto del Signore. Cosa è successo a Sansone allora? Dio diede questa grande forza, ma Sansone è stato molto superficiale. Sansone ha trascurato tante cose, ha sottovalutato le strategie del nemico. Lui ha fatto il buffone, scherzava troppo sulle cose del Signore, sulle cose del Signore, con le cose di Dio non bisogna scherzare, bisogna essere seri sul vero senso della parola, è vero? Perché quello che Dio ci ha dato deve essere custodito, e quello che Dio ci ha dato ha un grande valore, per questo non dobbiamo scherzarci sopra, e dobbiamo prendere sul serio, fare la volontà di Dio e custodire le cose grandi del Signore. E allora i Filistei incominciano a parlarsi tra di loro dicendo: noi dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare con quest'uomo che ha una grande forza, perché con una sola mascella d'asino ha ucciso soltanto 1000 persone. Chissà che cosa farà questo qua ancora se non lo fermiamo, perché non potevano fermarlo. Allora, se Babilonia, che rappresenta l'influenza di Satana sulla terra, che rappresenta il mondo Babilonia, Babilonia usa i suoi mezzi, ha i suoi mezzi per prendersi ciò che è prezioso. Intanto invia quegli uomini, come avevamo detto prima, e gli è bastato soltanto guardare. I Filistei, anche loro, usano i loro mezzi, no? Inviando una donna chiamata Dalila, la fidanzata di Sansone. Si servono di lei e dicono: bene, noi ti diamo una grande ricompensa, però tu devi scoprire questa grande forza da dove viene. E Dalila si dà da fare, ma tanto, tanto da fare. Tanto che è scritto, fratelli, care sorelle, che la donna pressava tutti i giorni Sansone. E ogni giorno non solo la pressava, lo tormentava. E Sansone una volta scherzava: se mi legheranno con 7 funi, e falliva dopo. Dalla chiamava i Filistei gli andavano addosso, ma lui si liberava. E una volta, e 2 volte, e 3 volte, fino a quando è scritto che siccome era stato dato ordine ai filistei a Dalila di tentare Sansone, no? Cosa fa l'avversario? Tenta. Brava. Tenta. Poi fa delle strategie. Lui sa come deve fare, questo è il suo mestiere, è vero? Tentò tanto Sansone, tormentandolo, pressandolo, che gli aprì il cuore. Ed ecco che lo fa addormentare sulle sue gambe, Dalila, lo stordisce, no? Fino a quando Sansone si addormenta e poi dice: Filistei, prendetelo, è vostro. Finalmente ci sono riuscito a togliere questa grande forza. Ed è successo proprio questo. Custodiamo, fratelli, e stiamo attenti a non farci rubare quello che Dio ci ha dato di più prezioso, a non farci rubare o togliere questa grande forza, il battesimo dello Spirito Santo, per chi è stato battezzato con lo Spirito Santo. Non per forza, né per potenza, ma per il tuo Santo Spirito, dice il Signore. Ecco che pochi uomini ripieni di Spirito Santo, nonostante erano senza istruzione, dice la parola di Dio, ed furono riconosciuti tali, però erano ripieni di Spirito Santo, che misero sotto sopra il mondo. E noi non vogliamo perdere per trascuratezza questa grande forza, il battesimo dello Spirito Santo. Paolo a Timoteo dice: ravviva il dono di Dio che è in te, perché ci possiamo pure raffreddare. Ma noi dobbiamo stare attenti, vegliare sulla nostra vita. Ogni giorno dobbiamo mettere legna sul fuoco. Ogni giorno dobbiamo coltivare la nostra devozione personale con Dio. Ogni giorno dobbiamo avere un buon rapporto col Signore, di intimità. Ma è qualcosa che deve essere di naturale, nessuno ci obbliga. La vita cristiana non è fatta di doveri, dobbiamo farlo, se no. Dobbiamo fare questo perché no. Come ci nutriamo fisicamente e non possiamo fare almeno, e non vediamo l'ora, no? Quando ci dobbiamo mettere a tavola per mangiare perché lo richiede il corpo, altrettanto la vita spirituale richiede spontaneamente, gioiosamente, no? Di andare ai piedi del Signore, di stare con Lui, di essere fortificati dal suo Santo Spirito. E che dire di Esaù? Non mi voglio prendere tanto tempo. Quest'uomo strano che ricevette anche lui qualcosa di privilegio, era un privilegio la primogenitura, però per la sua trascuratezza, la sua non curanza, perché non dette valore. Figuratevi che lo scrittore agli Ebrei si esprime proprio così, che perse la sua primogenitura perché e fu chiamato profano proprio per questo. Questi due personaggi biblici, due fratelli, Giacobbe ed Esaù, ce li descrive proprio così la parola di Dio. Lo potete anche leggere dopo quando andate alle vostre case, in Genesi, no? Esaù, un esperto cacciatore, e Giacobbe, come lo descrive? Uomo tranquillo sotto le tende. Però era un personaggio da stare attento, nonostante era tranquillo, innocuo, tra virgolette, era un personaggio che doveva stare attento, perché pianificava nella sua mente di prendere la primogenitura, come Satana pianifica di far rubare, impossessarsi di tutto ciò che Dio ci ha dato, di farci perdere tutto ciò che Dio ci ha dato di prezioso. Così Giacobbe ha fatto la stessa cosa, riconosce che aveva un valore la primogenitura. Ed ecco che Esaù, tutto stanco, viene dai campi e sente questo odore di questa minestra lenticchia e disse: ti prego, dammi un po' di questa minestra. Cosa disse Giacobbe? Vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Allora lui comincia a pensare: ma sono vecchio, sono stanco, a cosa mi serve? Sì, va bene, dai. E per un piatto di lenticchie vende la sua primogenitura. Noi non ci vogliamo vendere per un piatto di lenticchie o per il mondo, o per alcuni si sono venduti e si sono giocati, per modo di dire, la salvezza, no? Per una ragazza, per un ragazzo e tante altre cose, perché non hanno dato valore alla salvezza. E come noi scamperemo una così grande salvezza se noi trascuriamo quello che Dio ci ha dato? Vado avanti. Ezechia ebbe un grande tesoro, ebbe, perché furono tante cose messe insieme: grano, olio, mandrie, argento, oro, e queste, tutto questo insieme formavano un grande tesoro. Il Signore noi ci ha dato qualcosa che è solo questa che noi abbiamo, adesso lo leggiamo, è un grande tesoro, fratelli, cari sorelle. Isaia 33 dice qualcosa di importantissimo, verso 6: i tuoi giorni saranno resi sicuri, la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione, il timore del Signore è il tesoro di Sion. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Ce l'abbiamo noi questo tesoro? Noi non vogliamo avere altro se non questo tesoro, perché quando abbiamo questo santo timore di Dio, fratelli miei e sorelle, abbiamo tutto. Tu hai l'amore, hai, ma tutto, puoi aggiungere qualsiasi cosa, perché per timore di Dio si fa tutto, si ama il Signore, si obbedisce alla parola di Dio, è vero o no? Si fanno tante cose. Vi ricordate la storia di Giobbe? Chi non se la ricorda? Parla proprio così la parola di Dio al riguardo, no? A questa storia che conosciamo molto bene. E ci descrive quest'uomo come un grande uomo di Dio, perché grande, perché era un uomo che aveva il timore di Dio. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. La sorella diceva di Giona: io temo Dio, sono ebreo, temo Dio. Ma non lo temeva, è vero o no? Non lo temeva, anzi era arrabbiato con Dio, perché voleva vedere morti tutti i niniviti, mentre Dio, vedendo che i niniviti si erano pentiti, e allora Dio concesse il suo perdono. Invece Giorgio no, si fece una capanna, da lontano voleva vedere, vediamo se ci sarà fuoco e zolfo, proprio come Sodoma e Gomorra. Si voleva godere questo spettacolo, li voleva vedere morti, ma non è così. Quest'uomo era ricco, era timorato di Dio, no? Gli erano nate dei figli, e poi la parola di Dio parla delle sue ricchezze: 3.000 cammelli, 500 paia di asini. E che cosa aveva? Servitù innumerevole, è vero? E di queste ricchezze io ne ho viste soltanto due, le più particolari e le più importanti. Quali sono, fratelli? Non vi voglio interrogare, no? Sì, la famiglia e il timore di Dio. Il Signore gli ha detto, quando passeggiava sulla terra Satana e si presentano davanti alla sua presenza sia i figli di Dio, è scritto più avanti, si presentarono alla presenza di Dio e Satana si presenta pure. E gli ha detto il Signore: da dove vieni? No, dal percorrere la terra. Lui fa questo lavoro. No, niente, dal percorrere la terra. Hai visto il mio servo Giobbe? Non ce n'è uno pari a lui che sia integro, retto, tema Dio e fugge il male. Sì, però prova a toccarlo nelle sue ricchezze. Satana, l'avversario, il calunniatore, e possiamo dire tanti di quei nomi che la Bibbia usa, no? Che hanno un significato, cerca di toccare i beni, Questi sono beni materiali, no? Ma poi tocca la famiglia, poi tocca la sua persona. Queste due cose particolari, fratelli, noi dobbiamo segnare qua e nel nostro cuore. La famiglia è un grande tesoro che Dio ci ha dato. Il timore di Dio è un grande tesoro nella nostra vita. Ma noi ce l'abbiamo questo timore di Dio? Ce l'abbiamo noi questo timore di Dio? Mi chiedevo a me stesso, mi facevo la domanda mentre ero solo a meditare, ma tu ce l'hai il timore di Dio? Non ho voluto rispondere, sì, ci mancherebbe, o no. Sapete come ho risposto a me personalmente? E io credo che è la risposta giusta, non perché lo dico io, no, perché poi parlano i fatti, perché noi possiamo dire ciò che vogliamo, ognuno di noi, poi i fatti è quello che parlano. Quello che ti dice se hai il timore di Dio o non ce l'hai è quando tu fai qualcosa che dispiace al Signore e senti un grande dolore nel tuo cuore, nella tua vita, che ti senti morire. Non prendi pace perché hai offeso il Signore, perché hai contristato lo Spirito Santo di Dio. E allora ti senti crepare, morire. Io all'inizio della mia conversione, più pregavo, Signore, all'inizio, no? Non ero tanto maturo nella fede, però avevo un grande zelo per il Signore. E dicevo, Signore, aiutami ad onorarti, a servirti, ad avere una bella testimonianza, ma sembra che ogni giorno facevo qualche sbaglio, qualche cosa, siccome prego. E poi quando ero solo pregavo il Signore, non vedevo l'ora di scappare a casa a inchinarmi ai piedi del Signore, no? E il Signore, sapete cosa faceva? Io preferivo essere bastonato dal Signore, preso a pugni, a schiaffi, perché meritavo altro che perdono, no? Perché ho offeso il Signore, mi sentivo, chissà, ma anche per una piccolezza. Immaginate, prima andavo nelle case a fare delle cose che non dovevo fare, e la coscienza, prima di convertirmi, no? Andavo con gli amici a fare tante cose brutte, e la coscienza non mi accusava per niente. Ma dato il cuore al Signore un giorno, anche per una piccola cosa, se diceva, ma sei uno stupido, faccio un esempio, no? Dice, ma cosa hai detto? Oh, io mi sentivo brutto, male. E dicevo, come dicevo prima, non avevo tanta conoscenza, e dicevo, ma come funziona, Signore? Io ho peccato, ti sto chiedendo perdono con lacrime e tu mi benedici. Se il Signore, ogni volta che sbagliamo o pecchiamo, almeno che noi non chiediamo perdono, se chiediamo perdono, Lui ci dà il perdono. E non solo, ma ci incoraggia pure, altrimenti ci perderebbe a tutti il Signore. Se ci farebbe sentire le colpe. Dire, sì, ma ti perdono, però tu ne hai combinato più di uno, tu pure, ricordati. No. Qual è quel genitore, fratello e sorelle, mi potete insegnare, no? Che ama i figli. Se un figlio si comporta bene, 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 gloria a Dio per un genitore, che soddisfazione. Ma se c'è, come noi diciamo di solito, quella pecora nera in una famiglia, e diciamo sempre, ma tu non servi a niente, tu vai sempre male a scuola, ma tu ne conveni una tutti i giorni, ma tu qua, ma tu... Quel figlio, fratelli, care sorelle, si perde. E un genitore che ama Dio, sul vero senso della parola, e ama i figli, cerca di incoraggiarli. Se va male a scuola dice, ma non ti preoccupare, tu sei intelligente. E tu non ti preoccupare che tu riuscirai. E se hai commesso qualche cosa, non ti preoccupare che tu ne uscirai alla grande. Una moglie a suo marito, una moglie depressa, che era caduta in depressione, diceva proprio questo a suo marito, non ti preoccupare che ne usciremo alla grande. Per intervento di Dio e divino, e così è successo. Cari miei e sorelle, mi avvio alla conclusione. dobbiamo avere questo santo timore di Dio e dobbiamo custodire tutto ciò che abbiamo ricevuto di più prezioso, perché quello che il Signore ha fatto, Dio ha tanto amato il mondo, no? Che ha dato il suo unico figlio, riscattandoci. Lui si è sacrificato come agnello senza difetto preordinato prima della fondazione del mondo per noi. È vero o no? E ci ha comprati a caro prezzo. Noi gli siamo costato tanto. Cosa facciamo? Calpestiamo la grazia di Dio sotto i piedi. Scusatemi questo termine, no? Che è un po' forte. Non vogliamo calpestare la grazia di Dio, trascurando tutto ciò che Dio ci ha dato di più prezioso. O vogliamo essere superficiali? Ezechia fu rilassato, trascurato. Non pensa che quelle persone erano strani. Era il mondo, era l'influenza di Satana sulla terra. Non mette in conto questo Ezechia. Però Isaia glielo dice. E sapete che cosa è successo? Adesso arrivo al dunque, pensavo di aver finito, ma mi è venuta in mente una cosa importante, no? Si avvera purtroppo quello che Isaia disse il profeta, che un giorno questi sarebbero venuti e avrebbero preso questi tesori e l'avevano portato a Babilonia. Guardate cosa è successo, vi faccio vedere una brutta scena, purtroppo. Vi faccio vedere una brutta scena, se la vedete nell'ottica spirituale. In quel tempo i guerrieri di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme. Prima si sono presentati come? Con una lettera di congratulazione. Si sono presentati con un dono a Ezechia. Adesso salgono il loro re con tutti questi guerrieri contro Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, guardate, giunse davanti alla città, mentre la sua gente la stava assediando, chi strappava a destra, chi strappava a sinistra, questi guerrieri erano veramente agguerriti, cattivi. No? Prendevano tutto ciò che era prezioso, uccidevano, no? Da una parte pure. Nabucodonosor, questo re, si presenta e giunge davanti alla città, gli viene davanti. È come se vorrebbe dire: ecco, ci sono riuscito. Io prima mi sono presentato in un modo sottile, facendo finta di niente. Mi è bastato soltanto guardare quello che era prezioso. Adesso sono arrivato finalmente. Il re, il Dio di Ezechia, ha arricchito sia Ezechia che tutto il popolo. Io adesso li ho impoveriti. Guardate. Come il Signore aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del Signore e i tesori del palazzo del re. Spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto per il Tempio del Signore e deportò tutto a Gerusalemme tutti i capi, tutti gli uomini di valore. Vedete cosa gli interessa? Prendere tutto ciò che è prezioso. E come sei preziosa tu, sorella, fratello, tutti quanti noi, agli occhi di Dio. Nessuno si deve perdere, perché gli siamo costati cari al Signore e nessuno deve permettere di toglierci quello che Dio ha fatto, che è l'opera sua nella nostra vita. Quindi prese gli uomini di valore. Sapete cosa ha lasciato a Gerusalemme? La gente ammalata, i vecchi, la gente che non aveva più valore perché erano anziani, umanamente parlando, cosa potevano dare? Ma tutto ciò che era prezioso se lo portò a Babilonia. Disse Gesù a una delle sette chiese dell'Apocalisse, mi sembra che la Filadelfia, dice proprio questo: quello che hai ricevuto tienilo fermamente affinché nessuno ti tolga la tua corona. Amen. Vogliamo pregare il Signore, fratelli. Grazie, Padre. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie, 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 grazie. Mi sono un po' allungato, perdonatemi, ma il Signore ha voluto parlare prima al mio cuore e credo che anche ai vostri cuori. Gloria a Dio. Sia benedetto il nome tuo, Padre. Sia benedetto il nome tuo, Padre. Alleluia. Gloria a Dio.